Bella Rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Dove Bencio da Uppsala rivela che Sodoma e Gomorra possedevano peccaminosi fedeli nell'abbazia.
E che Berengario, pur di godere del corpo di Adelmo, molto in là si spinse.
Undicesima puntata.
Dove sarà mai?
È nell'armadio,
maestro.
Dobbiamo trovare una saggia e ragionevole via d'uscita dallo scriptorium.
Malachia, tu che sei il bibliotecario, ti ordino...
Oh, Guglielmo, ma quali accenti?
In virtù del mio mandato conferitomi dall'abate, ti prego, non ti resta che obbedire. E immediatamente, tu e tutti i presenti, nessuno escluso, capito?
Non metto in dubbio la tua autorità.
Meglio così.
Dici dunque, che vuoi?
Finché io non potrò essere di ritorno, nessuno dovrà avvicinarsi al tavolo di Venanzio. Provvedi tu stesso o metti un uomo di guardia, chiaro?
Se così vuoi.
È così che voglio. A più tardi, Malachia.
Non vedo l'ora di raccogliere le confidenze di Bencio.
Lo sapremo presto. Eccolo qua. Allora, Bencio?
Io non so nulla dei segreti di Adelmo, Venanzio e Berengario, ma spero nella tua indagine.
Cosa vuoi dire?
Vorrei che se non altro finisse per stimolare l'abate ad allentare la disciplina intellettuale che pesa sui monaci venuti da tanto lontano proprio per nutrire la loro mente.
Senti, Bencio, ci stai facendo perdere tempo in chiacchiere vane. Vuoi nascondere o vuoi rivelare? Deciditi a dire quello che sai.
Dovrei raccontare della stessa nefasta passione per cui la collera di Dio colpì Sodoma e Gomorra.
Qual meraviglia tu sei, Yazzo mio.
Puro e fresco, siccome fanciulla.
Urti, accuici le gambe.
Ci tengono lontani da quella sentina di vizi che è il corpo della femmina.
Ma tu femmina non sei.
Una sera ho colto un colloquio inquietante tra Berengario e Adelmo.
Conoscerò il segreto.
Oh, Adelmo caro, te lo prometto.
Ben turpe mercato, quello che mi proponi.
Non è così. Tu pure in fondo non desideri altro. Siamo così simili noi due. Bellissimo Adelmo, lascia che ti accarezzi.
No.
Capite quanto egli sia ignobile. Ha usato le armi del ricatto per ottenere da Adelmo quanto la virtù e il decoro avrebbero dovuto sconsigliargli di donare.
Quale ricatto?
Ah, il più grande, Guglielmo. Un corpo in cambio degli arcani della sapienza.
Così che Adelmo potesse nutrire l'illusione di piegarsi ad un peccato della carne per accontentare una voglia dell'intelletto.
Sì, io credo che sia andata così. D'altra parte, Guglielmo, non ci sono momenti in cui voi stesso fareste cose riprovevoli pur di avere tra le mani un libro che cercate da tanti anni.
Un libro? Ma la virtù non può essere oggetto di scambio.
Ah, le voglie dell'intelletto, Guglielmo. Pur di accontentarle, io asseconderei voglie carnali, non mie.
Persino contro la voglia carnale, ma voglia carnale medesima.
Carnale medesima.
La notte prima che Adelmo morisse, io li ho seguiti.
Dove?
In dormitorio, appena dopo compieta. Sono entrato nella mia cella, che non era lontana dalla loro. Ho lasciato la porta socchiusa e ho visto chiaramente Adelmo scivolare nella cella di...
Berengario, vieni.
Il silenzio era assoluto, come il sonno dei monaci. Ho vegliato a lungo senza riuscire ad assopirmi, poi ho udito la porta di Berengario che si apriva.
Aspetta!
Lasciami! Lasciami!
Oh, Guglielmo, è stato angosciante.
Ti supplico, non andare.
Devo. Non riuscirai a fermarmi.
E poi? Poi cosa successe?
Li seguì nell'ombra. Svoltai l'angolo e vidi Berengario tremante, immobile, appoggiato alla porta di Jorge.
E Adelmo?
Dentro. Probabilmente prostrato ai suoi piedi, a confessare il suo delitto, mentre Berengario fuori vaneggiava in preda al terrore.
Il mio segreto stava per essere svelato a Horla, seppur sotto il sigillo del sacramento.
E poi?
Poi Adelmo uscì, pallidissimo, e poi fuggì via come se avesse il diavolo alle calcagna.
E dove andò?
Corse in chiesa, probabilmente per pregare.
E Berengario?
Sempre dietro, ma lui non osò entrare nella casa del Signore. Rimase tra le tombe del cimitero, a torcersi le mani e a singhiozzare.
E tu?
Ero ritto contro il tronco di una quercia, tra le tombe. E all'improvviso mi accorsi che c'era anche qualcun altro. Quasi mi sfiorò, ma non si accorse di me.
Chi era?
Venanzio. Entrò nel coro e io me ne tornai nella mia cella. Già troppo avevo visto quella notte. E questo è tutto.
Maestro, credete che Bencio ci abbia detto la verità?
In linea di massima, sì.
Dunque, Berengario ha davvero svelato ad Adelmo un segreto che, ahimè per noi, segreto rimane.
Ne sono convinto.
E Adelmo corre da Jorge per farsi assolvere.
Sì.
Forse nemmeno gli concede la soluzione.
O forse
gli impone una penitenza impossibile.
Fatto sta che Adelmo corre in chiesa a prosternarsi davanti all'altare, ma non placa il suo rimorso.
E a questo punto viene avvicinato da Venanzio.
E forse gli confida il segreto avuto in dono o a pagamento da Berengario.
Può essere. E forse gli confida anche che ormai non gli importa più nulla della vita. Ma a questo punto il punto focale diventa Venanzio. E cosa fa Venanzio?
E Adelmo? Progetta di uccidersi. Esce disperato dal cimitero, incontra Berengario.
Gli dice parole tremente, lo chiama il suo maestro di turpitudine.
Gli ripete le parole di disperazione che deve aver udito da Jorge.
Ed ecco che Berengario se ne va sconvolto da una parte e Adelmo corre a uccidersi dall'altra.
Tutti credono che Adelmo sia stato assassinato.
Venanzio infatti finisce per convincersi che il segreto della biblioteca è ancora più importante di quanto abbia mai immaginato.
E continua le ricerche per proprio conto finché qualcuno non decide che è giunta l'ora di fermarlo. Per sempre.
Ma chi può essere stato? Chi l'ha ucciso? Berengario?
Può essere. Come può essere stato Malachia? È lui che deve custodire l'edificio, o magari qualcun altro.
Ma Berengario è sospettabile proprio perché è spaventato e sa che ormai Venanzio conosce il suo segreto.
Ma pure Malachia è sospettabile per lo stesso motivo. È lui il vero difensore dell'integrità della biblioteca. Scopre che qualcuno l'ha violata e allora uccide. Ma non dimenticarti di Jorge.
Jorge? Ma come può un uomo cieco ucciderne un altro nel pieno delle forze? E come può un vecchio, benché robusto, trasportare il suo cadavere e buttarlo a testa in giù nella giara del sangue dei maiali?
Come? Non ho risposte per tutto.
E Bencio?
Sospettate dunque di lui?
Secondo te non potrebbe avervi mentito mosso da fini infamanti?
Allora, che cosa facciamo?
Vedrai, mio caro, ci occorrono due cose. La prima, sapere come si entra in biblioteca di notte. E la seconda, avere un lume.
Un lume?
Già, pensaci tu, gira in cucina all'ora di pranzo e prendine uno.
Ma un furto?
Soltanto un prestito alla maggiore gloria del Signore.
Se è così, contate pure su di me.
Tra un'ora andremo a mensa e dopo abbiamo una riunione con l'abate.
E riconobbi il giacinto.
Il topazio.
Il rubino.
Lo zaffiro.
Lo smeraldo.
Il crisolide.
L'onice.
Il carbonchio.
Il diaspro.
L'agata.
Sono sopraffatto, commosso da tanta magnificenza e ricchezza. Non avevo mai visto un tesoro così immenso.
Codeste meraviglie che tu vedi, e altre che vedrai, sono il retaggio di secoli di pietà e di devozione. Sono la testimonianza della potenza e della santità di questa abbazia.
È stupefacente.
Siamo convinti che si debba rendere l'omaggio anche attraverso l'esteriore ornamento della sacra suppellettile.
Sì, questa è sempre stata l'opinione dei grandi del vostro ordine. Noi francescani, invece...
Già, voi francescani.
Sì, noi e la povertà.
Certo, sì. Noi abati benedettini abbiamo dato protezione e ricetto ai francescani spirituali anche se loro predicano la rinuncia ad ogni bene terreno, mentre noi seguiamo una vita non meno virtuosa, ma
del tutto opposta.
Un eccessivo potere del Papa può significare un eccessivo potere del Vescovo.
E dunque delle città e dei suoi mercanti.
L'abate dice sempre: a noi piace essere mediatori tra cielo e terra.
Essere consiglieri dei sovrani.
Per questo ha ricevuto frate Guglielmo.
Da quando l'orrido Papa Francese.
Santità.
Bon Dieu.
Santità.
Questo maledetto generale dei francescani, questo Michele da Cesena, venduto all'imperatore. Lo voglio qui, ad Avignone.
Santità non verrà mai, non senza garanzie. Teme che lo mandiate a rogo.
E ne ha ben donde, l'eretico.
Michele però non vuole rompere con vostra santità. Sa che senza il vostro consenso non potrà rimanere a lungo alla testa del suo ordine. È disposto a mediare.
Voi sapete questo?
Sì. C'è un tale abate benedettino in Italia, uomo di grandi ambizioni, che sarebbe disposto a ospitare. Voi conoscete Guglielmo da Baskerville?
Oh, l'inglese amante di Bacone, il giudice che non vuole giudicare.
Lui sarebbe disponibile a nome di Michele dell'imperatore a discutere della povertà.
Mai?
Sarebbe una scusa, santità. Guiderebbe una delegazione, ne incontrerebbe volentieri una nostra. E mentre si discetta, potrebbero essere presi accordi.
No, non manderò mai i miei difesi, no, intero italiano, no.
L'abate accetterebbe che i nostri messi pontifici fossero protetti da un piccolo drappello di soldati francesi.
Mai visto un abate disposto a rinunciare alla sua autorità.
Ah, santità, non si è detto questo. I nostri armati avrebbero giurisdizione soltanto sulla salvaguardia della nostra legazione.
Accetta questo?
Sì. D'altra parte, nulla potremmo interferire sui suoi monaci e sul popolo dell'abbazia sua.
A meno che?
A meno che qualcuno non sia di pericolo alla nostra incolumità. E con tutti quei minoriti.
D'accordo. Scoprire chi sarà con Guglielmo e si è attrezzata una squadra adeguata allo scopo.
Abate.
Veramente, Guglielmo? Pensavo di aver invitato solo voi.
Vi riferite al giovane Azzo?
In effetti.
Dovete comprendere. Azzo mi è indispensabile.
Della Rosa di Umberto Eco, undicesima puntata. Adattamento radiofonico di Piero Soria con Lino Capolicchio, Andrea Giordana, Max Malatesta, Claudio Bigagli, Giancarlo Zanetti, Paolo Lorimer, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton, Bruno Viola, Loris Lotti. Musiche originali di Nicola Campogrande. Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri, consulente musicale Marco Pons de Leon, a cura di Ida Sansone, regia di Giuseppe Venetucci, posta elettronica sceneggiato @rai.it.